Ed ora, benché sia impossibile esaurire il mio elogio, bisogna pur concludere il discorso. Perciò smetterò di parlare, ma non senza aver prima dimostrato in poche parole che non sono mancate grandi autorità a glorificarmi sia con gli scritti che con le azioni, e questo perché qualcuno non sospetti scioccamente che sia io sola a compiacermi di me stessa. E perché i legulei non mi accusino di non produrre documenti? Perciò, prendendo esempio da loro, allegherò le prove senza preoccuparmi che siano pertinenti. In primo luogo, tutti sono persuasi della verità di un notissimo proverbio: quando una cosa manca, ottimo sistema è fingere che ci sia. Perciò è bene cominciare con l'insegnare ai ragazzi questo verso: fingersi folli a tempo e luogo e somma sapienza. Potete rendervi conto da voi di quale gran dono sia la follia, anche se la sua ombra fallace e la sua sola imitazione meritano dai dotti così grande lode. Con franchezza anche maggiore, quel famoso porco lucido e pingue del gregge di Epicuro prescrive di mescolare la follia alla saggezza. Ma aggiunge solo per poco, e qui si sbaglia. Dice altrove: bella cosa folleggiare a tempo e luogo. E ancora in altra occasione: preferisce apparire pazzo e privo di iniziativa piuttosto che mostrarsi assennato tenendosi la rabbia in corpo. Già in Omero, Telemaco, che il poeta loda sotto tutti i rapporti, è detto a più riprese privo di senno, e spesso e volentieri i tragici indicano in tal modo, quasi fosse di buon augurio, fanciulli e adolescenti. Di che ci parla il divino poema dell'Iliade? Solo delle ire di re folli e di popoli folli. E quale lode più alta del detto ciceroniano: tutto il mondo è pieno di pazzi? Chi infatti non sa che qualunque bene a quanti più si estende, tanto più vale? Ma forse per i cristiani l'autorità di costoro non ha gran peso. Perciò, se credete, possiamo poggiare, o come dicono i dotti, fondare le nostre lodi sulle sacre scritture, cominciando col chiedere il permesso ai teologi. Poi, dato che un'ardua impresa ci attende e che forse non sarebbe giusto, vista la lunghezza del viaggio, invocare di nuovo le muse dall'Elicona, e per una cosa poi che poco le interessa, credo migliore partito, mentre faccio il teologo procedendo per uno spinoso calle, scegliere l'anima di Scoto, spinosa più di ogni istrice e porcospino, perché dalla sua Sorbona per un po' si trasferisca nel mio petto per poi migrare dove preferisce, magari in un corvo. Volesse il cielo che potessi mutare aspetto e comparire nelle vesti del teologo. Temo invece che mi si creda colpevole di furto, come se per farmi una così bella preparazione teologica alla chetichella avessi saccheggiato i tesori dei maestri. Ma che c'è da stupirsi se nella mia lunga e intima consuetudine con i teologi qualcosa ho imparato? Persino Priapo, il dio di legno di fico, sentendo leggere il padrone, aveva finito col tenere a mente qualche parola greca, e il gallo di Luciano, per lunga convivenza con gli uomini, ne conosceva a menadito il linguaggio. Torniamo in argomento. Scrive l'Ecclesiaste nel primo capitolo. Primo 15. Infinito è il numero degli stolti. E parlando di numero infinito, non sembra forse intendere tutti gli uomini a eccezione di pochissimi che probabilmente nessuno ha mai visto? Con più chiarezza si esprime Geremia quando nel capitolo decimo, decimo 15, dice: ogni uomo è reso stolto dalla sua sapienza. Attribuisce la sapienza soltanto a Dio e lascia la stoltezza a tutti gli uomini. Decimo 7 e 12. E ancora, poco prima, in nono 23, l'uomo non riponga nella sapienza il suo vanto. Ma perché, ottimo Geremia, non vuoi che l'uomo riponga nella sapienza al suo vanto? Perché, risponderebbe certamente, l'uomo non ha la sapienza. Ritorniamo all'Ecclesiaste, quando esclama 1, 2, 12, 8, «Vanità delle vanità, tutto è vanità!» Che altro vuol dire, secondo voi, se non che la vita umana è tutta un gioco della follia? Con questo dava senza dubbio il suo consenso a quel detto di Cicerone, a buon diritto famoso, che abbiamo riferito poc'anzi, «Tutto il mondo è pieno di stolti». Tornando al saggio ecclesiastico, quando diceva, 27:12, «Lo stolto muta come la luna, il sapiente come il sole non muta», voleva dire semplicemente che tutti i mortali sono stolti e che il titolo di sapiente spetta solo a Dio. La luna viene identificata dagli interpreti con la natura umana, il sole, fonte di ogni luce, con Dio. Con ciò si accorda quanto Cristo stesso nega nel Vangelo, Matteo 19:17, che qualcuno possa chiamarsi buono eccetto Dio. Se è stolto chiunque non è sapiente, e se chi è buono, stando agli stoici, è anche sapiente, la stoltezza, di necessità, è retaggio di tutti gli uomini. Si legge ancora nel capitolo 15:21 di Salomone, «Lo stolto si bea della sua stoltezza». E con questo chiaramente si ammette che senza la stoltezza la vita non ha nulla da offrire. Alla stessa conclusione approda il detto «Chi più sa più soffre, chi più conosce più spesso si indigna». Ecclesiaste 1:18. La stessa cosa quell'eccelso predicatore riconosce apertamente nel capitolo 7:5 quando dice «Nel cuore dei sapienti il dolore, nei cuori degli stolti la gioia». Non riteneva infatti che bastasse il pieno possesso della sapienza, bisognava conoscere anche me, la follia. Se poi prestate poca fede a me, leggete le parole che scrisse nel primo capitolo 17. «Volsi il mio cuore ad apprendere la saggezza e la scienza, gli errori e la follia». E qui va notato che l'essere collocata all'ultimo posto torna all'ode della follia. L'Ecclesiaste ha scritto, e sapete che questo è l'ordine ecclesiastico, che chi è primo per dignità deve occupare l'ultimo posto, il che è conforme al dettato evangelico. Che poi la follia è superiore alla sapienza, lo attesta chiaramente nel capitolo 64:41-18 anche l'ecclesiastico, chiunque egli sia. Ma per Ercole non riferirò le sue parole se prima non avrete collaborato con me in una serie di appropriate risposte, come fanno nei dialoghi di Platone gli interlocutori di Socrate. Che cosa è più opportuno nascondere, le cose rare e preziose o quelle comuni e da poco? Perché tacete? Anche se cercate di non scoprirvi, parla per voi il proverbio greco che dice della brocca alla porta di casa. E sacrilego sarebbe rifiutarlo perché lo troviamo in Aristotele, il nome dei nostri maestri. O forse qualcuno di voi è così stolto da lasciare per la strada oro e gemme? Non credo per Ercole. Sono cose che riponete in nascondigli inaccessibili e addirittura negli angoli più segreti di una cassaforte a tutta prova. In mezzo alla strada lasciate i rifiuti. Perciò, se si nasconde quanto è più prezioso mentre si lascia in vista ciò che vale meno, la sapienza che l'ecclesiastico vieta di nascondere non sarà palesemente meno pregiata della stoltezza che comanda di nascondere? Ascoltate le sue parole testuali. «L'uomo che nasconde la sua insipienza è migliore dell'uomo che nasconde la sua sapienza». 41:18. Che dire dell'ingenuo candore che le sacre scritture attribuiscono allo stolto, di contro all'atteggiamento del sapiente che non crede nessuno suo simile? Così, infatti, intendo le parole del 10:3 dell'Ecclesiaste. Ma lo stolto, quando va per la strada, essendo lui stolto, crede che tutti lo siano. E non è forse indizio di singolare candore supporre che tutti siano uguali a te e, in un mondo di presuntuosi, estendere a tutti gli altri ciò che in te c'è di buono? Perciò il gran re Salomone non si vergognò di questa qualifica quando, nel 30° capitolo, Proverbi 32, disse:
«Sono il più folle degli uomini».
E San Paolo, il grande dottore delle genti, scrivendo ai Corinzi 11:23, non disdegnò la denominazione di stolto.
«Parlo, dice, da dissennato. Sono io il più dissennato».
Come se essere superato in fatto di follia fosse sconveniente. Qui mi danno sulla voce certi greculi meschini che si ingegnano di cavare gli occhi alle cornacchie, cioè ai teologi del nostro tempo, spargendo in giro il fumo delle loro chiose ai sacri testi. E se il mio amico Erasmo, che molto spesso ricordo a titolo di merito, non è l'alfa, il primo della schiera, certo è il beta, il secondo. Che razza di citazione pazzesca, dicono, proprio degna della pazzia in persona. L'apostolo intendeva una cosa ben diversa dai tuoi vaneggiamenti. Con le sue parole non cerca di farsi passare per più stolto degli altri, ma, avendo detto in precedenza,
«Sono ministri di Cristo e anch'io lo sono».
Ed essendosi così collocato, con una punta d'orgoglio alla pari con gli altri, rettifica:
«Ma io lo sono anche di più».
Perché nel ministero del Vangelo sente di essere non solo alla pari con gli altri apostoli, ma un poco al di sopra. Tuttavia, volendo che l'affermazione suonasse vera, senza peraltro urtare gli ascoltatori con un eventuale sospetto di presunzione, adottò la follia come copertura e disse:
«Parlo da dissennato».
Perché sapeva che dire la verità senza offendere nessuno è privilegio dei soli pazzi. Che cosa intendesse davvero Paolo quando scrisse a quel modo, lascio che siano loro a decidere. Io seguo i grandi teologi, grassi e grossi e in genere molto stimati. Buona parte dei dotti per Giove preferisce sbagliare con loro piuttosto che essere nel giusto con codesti trilingui. E nessuno ottiene il parere di questi greculi da 4 soldi in maggior conto del gracchiare di un corvo, soprattutto da quando ha commentato quel passo da maestro e da teologo un illustre teologo. Per prudenza ne taccio il nome perché i nostri volatili gracchianti non si affrettino ad affibbiargli il motto greco dell'asino che suona la lira. Con le parole
«parlo da dissennato, anzi io lo sono più di tutti»,
fa cominciare un nuovo capitolo e con insuperabile rigore dialettico aggiunge un nuovo capoverso, interpretando così, riporterò le sue parole e non solo nella lettera, ma anche nel loro significato.
«Parlo da dissennato, cioè, se vi sembro folle mettendomi alla pari con gli pseudo-apostoli, anche più folle vi sembrerò ponendomi al di sopra di loro».
Purtroppo, quel teologo subito dopo, quasi dimentico di sé, cambia argomento. «Ma perché mi affanno tanto con questo solo esempio? Tutti riconoscono ai teologi il diritto di manipolare il cielo, ossia le sacre scritture, tirandole in qua e in là come un elastico, tanto è vero che in San Paolo entrano in contraddizione parole della scrittura che nel sacro testo non sono affatto in contrasto, almeno se vogliamo prestare fede a San Girolamo che sapeva ben 5 lingue. Così, letta per caso ad Atene la dedica di un altare, Paolo ne forzò il significato a beneficio della fede cristiana e, tralasciando le altre parole che avrebbero nuociuto al suo proposito, staccò dal contesto solo le ultime 2, al Dio ignoto. E anche queste con qualche variante. La dedica esatta era infatti questa: agli dei dell'Asia, dell'Europa e dell'Africa, agli dei ignoti e stranieri. Penso che questi figli di teologi, seguendo nell'esempio, sopprimendo qua e là quattro o cinque parolette e all'occorrenza anche alterandole, le adattino ai loro scopi. Poco importa poi se le parole che precedono o quelle che seguono non c'entrano per nulla o addirittura sono in contrasto, lo fanno con una tale impudenza che spesso i giureconsulti sono tratti a invidiare i teologi. Che mai hanno più da temere da quando quel celebre «a momenti mi sfuggiva il suo nome, ma di nuovo mi trattiene il proverbio greco» ha ricavato dalla parola di Luca 22:35-36 un principio che si accorda con lo spirito di Cristo come il fuoco con l'acqua. Infatti, nell'ora dell'estremo pericolo, quando i fedeli adepti si stringono di più ai loro protettori per impegnarsi con ogni risorsa al loro fianco, Cristo, perché i suoi smettessero del tutto di confidare in questo genere di aiuti, chiese loro se mai avessero sentito la mancanza di qualche cosa, quando li aveva mandati per il mondo così poco equipaggiati da non avere né calzari contro le spine e i sassi, né bisaccia contro la fame. Avendo essi risposto di no, che nulla era mancato, soggiunse: «Ma ora chi ha una borsa la prenda, e altrettanto faccia con la bisaccia, e chi non ne ha, venda la sua tunica e compri una spada». Ora, dato che tutta la dottrina di Cristo predica solo mansuetudine, tolleranza, disprezzo del mondo, non è chi non intenda il giusto significato di questo passo. Il proposito è di rendere i legati di Cristo anche più inermi, non solo senza calzari e senza bisaccia, ma anche senza tunica, nudi e liberi di tutto affrontino la loro missione evangelica. Non si procurino nulla se non la spada, non quella però di cui si servono predoni e parricidi per i loro misfatti, ma la spada dello spirito, che penetra nel fondo del cuore, che taglia via una volta per sempre tutte le passioni, sì che nulla vi resti, salvo la pietà. Orbene, state un po' a vedere a quale senso riesce a piegare questo passo il nostro famoso teologo. Secondo lui la spada è la difesa contro i persecutori, il sacchetto una sufficiente provvista di viveri. Come se Cristo, ritenendo di aver mandato per il mondo i suoi missionari senza provvederli di mezzi adeguati, cambiando parere ritrattasse quanto ha predicato in precedenza, o dimenticasse quanto aveva detto, che sarebbero stati felici nel dolore, fatti segno a ingiurie e supplizi, non rendendo male per male, perché beati sono i mansueti, non i violenti. Se, dimenticando di averli esortati a seguire l'esempio dei passeri e dei gigli, non li volesse più vedere partire senza la spada. La comprino a costo di vendere la tunica, meglio nudi che disarmati. Il commentatore ritiene inoltre che il termine spada indichi tutto ciò che può servire come arma di difesa e che il termine bisaccia abbracci quanto concerne i bisogni vitali. Così l'interprete del pensiero divino fa predicare il Cristo in croce da apostoli armati di lance, balestre, fionde e bombarde. Li carica di valigie, sacche e bagagli vari perché non abbiano mai a mettersi in viaggio senza aver debitamente pranzato, né il brav'uomo è turbato neppure dal fatto che Cristo ingiunge di rimettere subito nel fodero quella spada che aveva ordinato di comprare a così caro prezzo e che mai, per quel che ne sa, gli apostoli hanno fronteggiato con spade e scudi la violenza dei pagani, come avrebbero fatto se il pensiero di Cristo fosse stato conforme a questa interpretazione. C'è poi un altro, e non certo l'ultimo venuto, per deferenza non ne faccio il nome, che basandosi sul riferimento di Abacuc 3:7 alle tende di Madian, «le pelli del paese di Madian saranno messe sossopra», ne recava un'allusione alla pelle di San Bartolomeo scorticato. Di recente partecipai io stessa a una discussione teologica, lo faccio spesso, poiché uno dei presenti chiedeva in che conto si doveva tenere il precetto delle sacre scritture secondo cui gli eretici vanno arsi sul rogo piuttosto che non persuasi attraverso la discussione. Un vecchio dall'aspetto severo, teologo anche nel piglio, rispose molto indignato che la legge risaliva all'apostolo Paolo che disse, a Tito 3:10, «Dopo aver tentato ripetutamente di mettere l'eretico sulla buona strada, evitalo». E più volte tornava a dire quelle parole, mentre erano in parecchi a chiedersi che cosa mai gli succedeva. Finì con lo spiegare che bisognava togliere dalla vita e vita l'eretico. Ci fu chi rise, ma ci fu anche chi ritenne l'interpretazione ineccepibile dal punto di vista teologico e, poiché qualcuno continuava a protestare, intervenne un avvocato cosiddetto di Tenedo, un'autorità irrefragabile. «State a sentire», disse, «la scrittura dice non lasciar vivere l'uomo malefico». «Ma ogni eretico è malefico, quindi...» Tutti presenti ammirarono la soluzione ingegnosa e vi aderirono battendo forte i piedi calzati di stivali. A nessuno venne in mente che quella legge riguardava incantatori e maghi, detti in lingua ebraica, malefici. Altrimenti la pena di morte dovrebbe estendersi alla fornicazione e all'ubriachezza.